nel nostro percorso, che devo dire forse perché riflettiamo su questo tema, forse perché appunto si avvicina l'Expo e quindi dappertutto cominciano a uscire libricini, fare conferenze, ma anche fuori dagli ambienti più strettamente ecclesiali, devo dire che sto scoprendo dovunque percorsi o occasioni di riflessione sul cibo. Tra l'altro, in particolare vi segnalo che la EMI, editrice missionaria italiana, ha dato via una piccola collana di libri che sono la metà di questo, cioè proprio libricini molto carini sulla riflessione teologica e spirituale sul cibo, proprio in occasione di Expo. E ne sono usciti, mi pare, 3 o 4, e ne hanno in programma una dozzina, vari punti di vista, più morale, più sociale, più biblico, più... Quindi se qualcuno è interessato a, come dire, rimpolpare la riflessione, lì trova delle cose molto facili da avvicinarsi, ma anche di un buon gusto, di un buon sapore. Allora, come tutti credo abbiamo presente, stavamo riflettendo sul cibo come linguaggio elementare, no, della vita e della fede, e abbiamo visto un po' la prima parte coi testi di Giuseppe, della manna, il salmo, le caratteristiche, le tre caratteristiche che oggi torneranno abbastanza di fondo dell'esperienza umana rispetto al cibo, no? L'ambiguità, la questione della responsorialità, dell'affidamento e l'irriducibilità, no? Il dato che il cibo è qualcosa che non siamo noi, che non si può manipolare, fino a un certo punto si può manipolare, no? Che ha un suo nucleo duro di alterità di fronte al quale non si può contrattare. E poi abbiamo un po' percorso alcuni testi evangelici. Oggi la scelta è stata di scegliere un testo che abbiamo sentito da poco nella liturgia, perché è un testo del Vangelo di Marco che è stato letto nella Settimana Santa, essendo quest'anno l'anno di Marco nella liturgia, un po' più ampio rispetto al pezzo che è stato letto il Giovedì Santo, che era, tutti credo ce l'abbiamo ancora nell'orecchio, la preparazione della Pasqua, l'istituzione dell'Eucaristia, diciamo. Invece abbiamo scelto una pericope che comincia un po' prima e finisce un po' dopo, quindi con alcuni altri elementi, e mi sembra che, non lo so, almeno dal mio punto di vista, non so, spero come al solito di essere in grado di farvelo percepire, ma siamo veramente al cuore della questione, no? Cioè al punto centrale, sia dal punto di vista dell'esperienza umana, esistenziale, sia dal punto di vista teologico, spirituale, dell'esperienza della fede. È il cuore più intenso, proprio il nucleo più incandescente, acceso, no? Di fronte a cui siamo posti, perché da una parte è un po' riassuntivo di molti degli elementi che ci siamo detti, che sono gli elementi che costituiscono l'esperienza del cibo, dall'altra è anche il superamento, la rottura di questi elementi, no? Il porre questi elementi che sono quelli comuni a tutti gli uomini e le donne, il linguaggio fondamentale che tutti, senza nemmeno saperlo, usiamo nella nostra vita, ma il porre questi elementi di fronte alla domanda di diventare di più di quello che sono. E questo è il grande appello della fede, evidentemente, no? Che non è altra cosa, contrapposto, diverso dall'esperienza di essere uomini e donne, ma contemporaneamente è prendere questa nostra umanità comune a tutti e in qualche modo farla esplodere nella possibilità di essere se stessa oltre se stessa, no? Una se stessa che si riconosce, ma che contemporaneamente si apre a qualche cosa che la rende tanto uguale quanto diversa, no? Quanto più coraggiosa, più vigilante, più abitata dal futuro, più, no? Più aperta in avanti. Allora, da questo punto di vista, questo testo qua, almeno nel mio modo di capirlo e nella mia percezione, è proprio un po' un affresco, un dipinto che fa, che ci pone di fronte a questo passaggio qua, no? Che ci fa vedere questo passaggio, la sintesi di un'esperienza che riguarda tutti e che è un'esperienza di fondo, la prima che impariamo perché c'è necessario vivere, no? Il primo atto che compiamo, che è nutrirci, no? Lasciarci nutrire, quindi una delle cose più basilari che abbiamo, e dall'altra parte l'atto che nell'Eucaristia diventa per i cristiani il centro di tutta la fede, in qualche modo nel modo più raffinato, articolato, complesso, razionalmente quasi incredibile, perché se ci pensate bene, una parola che dice questo è il mio corpo, prendete e mangiate, fatta nell'atto di una celebrazione, di un'azione liturgica piena di linguaggio simbolico, di rimando ad altro, a un altro tempo, a un altro luogo, che dovrebbe essere la memoria di un sacrificio, ma anche la sua attualizzazione, se ci pensate un attimo, è una roba, come dire, un po' complicata, no? E di fronte alla quale possiamo spiegare 100.000 significati, ma poi, come dire, il gioco funziona o non funziona, per molto altro è di quasi indicibile rispetto al saperne i significati, no? Ciascuno di noi ha fatto l'esperienza di partecipare ad alcune eucaristie con un senso profondo di vita, di realtà, di concretezza, e poi magari invece tantissime altre volte, sapendo le stesse cose che sapeva quel giorno lì, però di dire vabbè, sì, ok, si deve andare a messa, com'era? Ah, già, si deve andare a messa, ok, però che diavolo stiamo combinando, cioè cos'è sta roba, no? Allora, da questo punto di vista, dunque, proprio il cuore del cuore, il cristianesimo ha sempre capito l'Eucaristia al centro della propria esperienza, ma ancora di più dopo Vaticano II capisce esplicitamente l'Eucaristia come il Concilio dice fonte e culmine, no? Cioè punto d'arrivo, punto di partenza, no? Come il luogo, come uno di quei luoghi che accadono nella vita, in cui uno sa benissimo che non è tutto lì, che non succede tutto quel giorno, che la vita è lunga, che succedono tante altre cose, però quel giorno lì è importante, no? Perché in qualche modo segna un punto d'arrivo e un punto di ripartenza, un compimento, ma anche una nuova sfida, una nuova promessa, una nuova premessa e così via. Sì, ci do un taglio. Da questo punto di vista, veramente bisognerebbe fare un grandissimo sforzo, possibilmente, di sentire questo testo più che mai come fosse un testo mai sentito prima, cioè non facendoci fregare troppo dal fatto che sappiamo già chi è l'assassino, cioè che la storia la conosciamo e quindi non ha nessun sapore, no? Provando proprio a ritrovarne un sapore. Lo leggo come al solito, è il capitolo 14 di Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua agli azimi e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite. Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Questa è la parte che abbiamo sentito nella Settimana Santa. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Egli disse loro: «Uno dei dodici, colui che mette la mano con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, e lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico, non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Questo testo ha uno svantaggio, che è quello del linguaggio di Marco. Marco ha un linguaggio molto secco, asciutto, semplice apparentemente, quindi è spesso, per esempio, usato come Vangelo per i bambini, che è un grande errore, perché in realtà Marco non è per niente così semplice, no? Se voi leggete con occhi un po' sgombri, non avendo tutte le storie e le spiegazioni che non ci sono scritte ma che abbiamo nella testa, ma lo leggete così come è scritto, questo è un testo molto insensato, no? Non si capisce qual è il tradimento, no? Gesù era un uomo pubblico, girava per le strade, se volevano arrestarlo potevano arrestarlo in qualsiasi momento, no? Che cosa fa Giuda, qual è il tradimento che Giuda compie, no? C'è questa cosa un po' magico-misteriosa del preparare la Pasqua all'uomo, la brocca, eccetera. Ci sono questi strani episodi, la gente che si infuria con la donna, eccetera. Gesù che fa questo ragionamento veramente strampalato: questo è il mio corpo, prendete, mangiatene, e poi dice: sarete scandalizzati. Cioè, non è affatto un testo semplice, eh? È un testo sintetico, breve, che mette insieme degli elementi che sono elementi simbolici, che non vuol dire il contrario di reali, no? Non vuol dire che non necessariamente sono accaduti così, non lo sappiamo se sono accaduti in quest'ordine, in questo modo, ma simbolico vuol dire elementi che non dicono solo la materialità di quello che raccontano, ma mettono in scena un film, no? È come se io devo descrivere un film e descrivo a parole una serie di cose, descritte così fanno ridere, no? Mentre magari, se sono fatte bene, io le vedo, lo scopo in genere raggiunto, se il film è fatto bene, è di farmi venire, ad esempio, paura o ansia, no? Ma se io descrivo: c'è una porta che cigola, c'è una colonna sonora molto cupa, lo descrivo, non succede niente, no? non mi viene paura, ma se lo vedo, la potenza simbolica delle immagini, eccetera, non riesco nemmeno a scomporle, non le saprei descrivere, perché io non riconosco tecnicamente quali sono i modi in cui chi fa i film riesce a rendermi questo effetto, però mi va il cuore in gola, no? Aspetto che succeda qualcosa perché funziona. Allora, da questo punto di vista, questo racconto funziona. Generazioni di cristiani hanno sentito che cosa stava succedendo, senza troppo chiedersi se era giusto o sbagliato quella frase lì, cosa voleva dire questo, cosa voleva dire quello, qual era il contesto. E infatti hanno prodotto miliardi di storie che abbiamo tutti nella testa, no? Che riempivano i buchi, cioè che consentivano di passare dall'effetto al racconto, no? Allora, che Giuda era il cassiere, che Giuda sicuramente era avido di denari, che il tradimento consisteva nel fatto che lui gli procurava l'occasione di prendere Gesù in un posto appartato, cioè tutta una serie di cose che abbiamo tutti un po' nella testa, perché i cristiani hanno prima messo insieme i diversi racconti che ci danno elementi diversi e poi riempito i buchi, cioè dove non funzionava tanto ci hanno messo una specie di narrazione leggendaria, no? Allora, da questo punto di vista, però, leggere questo testo vuol dire, da una parte ovviamente, lasciargli fare il suo mestiere e cascare nell'effetto, e questo è quello che è successo quando l'abbiamo letto nella liturgia, no? Dentro il contesto della Settimana Santa, eravamo tutti immersi nella storia di Gesù e questo testo è andato via liscio come tutti gli altri pezzi, come la lettura del Passio e così via. Dall'altra parte però, appunto, la scrittura si usa in tanti modi, non solo nella liturgia, no? Il modo in cui la stiamo usando noi, che in relazione alla nostra esperienza umana, la facciamo funzionare in un altro modo, con un altro effetto, con un'altra narrazione. Allora, funziona così. La vera domanda di questo testo è un po', ho provato a metterla un po' nel titolo che abbiamo dato alle lezioni, no? Cibo condiviso del tradimento. E questa cosa qua la dico pesantemente, no? Perché la retorica più o meno poetica su che cosa significa condividere il cibo è molto ampia, no? Ah, la tavola, il banchetto fraterno, che bello, si trova insieme, sempre un bel momento, quando vuoi trovarti con gli amici ti trovi a tavola, tutte quelle cose lì. Infatti i pranzi di Natale e di Pasqua sono delle tragedie normalmente, 2 su 3 si litiga, no? Perché non è per niente vero, no? Non è il cibo automaticamente che mette insieme, anzi il cibo condiviso divide. Sì, anche il vino, hai ragione. Infatti, pane e vino. Cibo qui è cibo e bevanda, tutte e due. È molto curioso, ma il cibo è il luogo del tradimento. Infatti, quali sono i pranzi che funzionano? Sono quelli tra amici, normalmente. E bisogna essere molto amici per divertirsi davvero mangiando insieme, senza preoccupazioni. Se no, si ricorre all'antica tradizione degli umani, la buona educazione, e cioè si decide il posto in modo che nessuno, che non sia troppo elegante o troppo ruspante per i vari invitati, si cerca la durata, si sta molto a tavola o poco a tavola, cioè si cercano alcune regole che ci consentano di essere in relazione al livello di amicizia reale, no? Bisogna essere amici da molto tempo per stare tutta una serata lunga fino alle 3 di notte intorno a un tavolo, deve anche esserci un po' un'alchimia speciale, non tutte le volte riesce, no? Ma deve esserci un'amicizia che nasce prima e altrove, perché quel cibo condiviso non si è vissuto come pericoloso, perché il cibo ha un valore elementare e ambiguo ed è la memoria della nostra fragilità, l'abbiamo detto tante volte per questo percorso. Il cibo è l'atto di affidamento fondamentale, quello proprio della pancia, delle viscere, non mentale, morale. Io prendo qualcosa che non sono io e lo metto in bocca, lo introduco dentro di me, fidandomi che quella cosa non mi avveleni, ma mi nutra, sia buono, no? quando uno ha messo il sale invece del caffè, vende lo zucchero nel caffè e beve la prima sorsata, no? La delusione è terribile, no? Ecco, perché effettivamente c'è questo gesto di affidamento fondamentale. Allora, per questo cibarsi è un dato di estrema fragilità. Mostriamo il nostro luogo più debole, mostriamo che anch'io, come tutti, non posso nutrirmi di me stesso, ho bisogno. Questo per esempio è uno dei motivi per cui, che ne so, per antica tradizione, anche chi era ospite di una casa religiosa non mangiava mai con le suore o i frati, perché i religiosi non mangiavano, non dovevano mai far vedere che mangiavano, no? Era un uso antico, come dire, per difendere, che funzionava come la clausura, come tutte queste cose qua, no? Per difendere l'immagine del religioso dal mostrare la propria fragilità, dato che in quell'idea di chiesa il religioso rappresentava la perfezione della vita cristiana, doveva essere perfetto, non poteva essere fragile. Allora, da questo punto di vista, il cibo condiviso moltiplica l'ambiguità del cibo, no? La rende ancora più potente, perché non mostra solo l'ambiguità della cosa in sé, che può essere nutrimento oppure veleno, ma mostra anche l'ambiguità di me, che sto di fronte agli altri mettendo nudo il mio bisogno. E per questo spesso a tavola si litiga, o vengono fuori quei discorsi tremendi che uno per 10 anni non si è detto, e improvvisamente c'è quel pranzo di Natale in cui ti dici quella cosa lì, che forse c'era un motivo per cui non l'avevi detta per 10 anni, per cui quando la dici succede un casino. Cioè, voglio dire, è un luogo di verità, ma non è affatto un luogo facile, banale, no? Non è un caso che nella nostra civiltà le regole dell'educazione del ricevere sono passate dagli inviti a pranzo e a cena agli aperitivi, meno impegnativo, no? Perché l'aperitivo è un lusso, non è un cibo. Poi non è vero, si mangia tantissimo, però l'idea è che non mangi, no? Mica hai bisogno di mangiare, non hai mica fame, no? Godi del bello di questi piccoli bocconi, tartine fatti eleganti, carini, ma è un lusso, non c'è nessuna debolezza in un aperitivo, no? Boh. Allora, da questo punto di vista, il cibo condiviso è il vero luogo della debolezza. Per questo i cristiani hanno sempre capito una cosa che adesso, quando la dico, tutti penserete sì, certo che è così, però di per sé non c'è scritto da nessuna parte, ma i cristiani hanno sempre capito molto chiaro che l'Eucaristia, cioè che questo gesto, era la memoria della morte e risurrezione. Di per sé noi troviamo in Paolo che Paolo dice che il battesimo è il luogo in cui siamo immersi nella morte e risurrezione, ma i cristiani hanno sempre capito che l'Eucaristia, il cibo simbolicamente condiviso, il corpo dato, che è il luogo dove si fa memoria della morte in croce e della risurrezione. Per noi è assolutamente matematico questo legame, ma di per sé non c'è. Non so se riesco a spiegarmi. Nel gesto non c'è. Ma c'è perché è chiaro che c'è nella sostanza, non nella materialità, ma c'è nella sostanza. Gesù fa questo atto spudorato di mostrare la sua fragilità radicale. Questo Dio onnipotente si rende così impotente da condividere il cibo e da morire. E per questo per i cristiani è molto chiaro che questo è il centro, no? E quando Gesù dice fate questo in memoria di me, e quando mentre i sinottici raccontano questo Giovanni racconta la lavanda dei piedi, voi capite che il quadro diventa molto chiaro. Il cibo condiviso è la fragilità condivisa, è il proprio non essere Dio a se stessi, che viene messo in pubblico, in comune, intorno a una tavola. e questo è il motivo appunto per cui tutte le civiltà hanno tantissime regole di galateo intorno all'invitare, all'essere invitati, a come, cioè c'è tutta una ritualizzazione sociale su questo, no? E che bisogna restituire gli inviti, cioè tutta una serie di ragionamenti, perché esattamente è un luogo di tradimento possibile, e il tradimento è il tradimento della fragilità dell'altro, non riconosciuta come propria. Non è il tradimento nel senso dei soldati che in guerra tradiscono, no? Cioè svelano al nemico i segreti delle proprie, ma il tradimento è il tradimento dell'altro, che di fronte al gesto dell'affidamento di colui che condivide il cibo con me e mostra dunque la sua non autosufficienza, la sua fragilità, io invece di rispondere con la mia stessa autosufficienza, io rispondo con un gesto di onnipotenza, e questo umilia l'altro e lo rende solo. Paradossalmente potremmo dire che il cibo condiviso viene tradito da quelli che scelgono. Chi sceglie governa, no? Decide che cosa deve, cosa è giusto fare, che cosa è sbagliato. Si assume la decisione. Ok. Allora, il testo è costruito molto bene dal punto di vista proprio tecnico del provocare questa esperienza, no? Cioè tutti ci sta antipatico Giuda alla fine, no? Anche se non capiamo bene qual è la sua colpa, però fa la parte del cattivo, cioè ci suona cattivo, non so come dire, no? Anche se poi uno dice cattivo perché, che ha fatto di male, no, non si capisce che ha fatto di male. Allora, come costruisce? Intanto questo testo costruisce creando, prima di questa scena di condivisione del cibo, crea tre livelli di contesto, tre orizzonti, no? Tre punti di riferimento, e poi divide il cibo condiviso in due parti, in due eventi, no? Allora, la prima scena di contesto sta nelle primissime righe. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa perché non vi sia una rivolta del popolo. Qui ci sono gli elementi basilari come dire, di cosa vuol dire il male, cioè, dov'è il male, qual è il male. Infatti a noi i sacerdoti e gli scribi sono nel nostro immaginario cattivissimi, no? Di per sé questi storicamente non erano cattivissimi, erano gente molto religiosa, molto devota, eh? Dovremmo dire gli operatori pastorali, i responsabili dei gruppi, cioè era la gente impegnata, no? Quindi non erano cattivissimi manco per niente. Ma loro sono assunti nel Vangelo a figura simbolica del male, non del male morale, non sappiamo se quello o quell'altro era cattivo o no, ma del mettersi in un altro modo, dell'usare la propria struttura, scusate, antropologica come una struttura al negativo, no? Non sfondata in avanti, ma usata male. Da cosa si vede? Intanto cercano la morte, non la vita. Cercano uno per farlo morire. Possono avere delle meravigliose ragioni, forse ci hanno ragione loro. Dal punto di vista dell'ordine costituito, dal punto di vista della religione ebraica, forse è anche giusto. Ma il problema non sono le ragioni, è che ciò che ha come fine la morte non è a misura degli esseri umani. Gli esseri umani vogliono vivere. E lo fanno con l'inganno, cercano un inganno. Questo è il secondo elemento del male. E poi, ancora di più, mancando 2 giorni alla Pasqua agli azimi, dicono non durante la festa. Cioè, vorrebbero che la realtà, non il tempo, lo spazio, il luogo, la festa degli azimi in Gerusalemme, non fosse quello. Non è il momento buono, la realtà non mi piace. Il male è fatto di queste tre cose: ha per finalità la morte, ha per metodo l'inganno e ha per operazione concreta la rimozione della realtà. L'opporsi, il resistere al reale, alle cose come sono, al tempo, al luogo, a quello che c'è. Secondo contesto. Gesù si trova a Betania ed è il contesto di Gesù a questo punto, no? Non è più il contesto degli scribi e farisei, ma è l'orizzonte. Nella casa di Simone il lebbroso, questo Simone è qualificato con un aggettivo nel testo, che però apre un mondo. Non è un Simone qualsiasi, non è peccatore, non è qualificato in termini morali né sociali, scriba, fariseo, non sappiamo, né discepolo, quindi non è caratterizzato rispetto al suo legame a Gesù, ma è caratterizzato dal fatto di essere chiamato Simone il lebbroso. E c'è poco di peggio nel mondo ebraico che la lebbra, che è segno della non purezza rituale e che per mille motivi era, come dire, l'immagine stessa dell'esclusione. Questa cosa è talmente forte, legata anche evidentemente alle questioni sanitarie, alla necessità di fermare i contagi, eccetera, che di tantissimi santi si dice che il loro punto di conversione è l'incontro con un lebbroso, Francesco, per dire, no? Incontrare il lebbroso, abbracciare il lebbroso, perché la lebbra fa proprio schifo, cioè è un problema che si vede, la pelle, il pus, la menomazione, è una fragilità inevitabile, non è morale, non è cattiveria, e Gesù è a casa, cioè non è che lo incontra come Francesco, va, lo abbraccia, fa queste cose poetiche, va proprio a casa sua, sta dalla sua parte. Il contesto è: dov'è Gesù? A casa di un lebbroso, fantastico. E a casa di questo lebbroso giunge una donna che ha un vaso di profumo, e c'è l'episodio per cui la donna unge di profumo Gesù. La tradizione dice che questa donna sarebbe l'adultera del capitolo 8 di Giovanni, la peccatrice, però di per sé non c'è scritto, magari questa è una bravissima persona. Però, guarda caso, la tradizione capisce, sente che Gesù sta a casa di un lebbroso con una donna che già non è il massimo nella cultura ebraica, e la tradizione riempie il buco e dice: peccatrice, sicuro. Mancava ancora samaritana e poi c'era tutto, no? Cioè il peggio del peggio, la peggiore compagnia immaginabile. E c'è questo gesto che poi si dice: ah, perché l'unzione del cadavere, perché poi Gesù muore a Pasqua, quindi il cadavere non sarà unto. Però il racconto delle donne che vanno al sepolcro il giorno dopo la Pasqua e che scoprono il risorto è che vanno con gli oli per ungere il cadavere, però il cadavere non c'è più, quindi non si può ungere. Allora c'è questa unzione previa, no? Però al di là di tutta questa faccenda, la questione qui è il primo contesto, il primo orizzonte descrive che cos'è il male, il secondo orizzonte descrive che cos'è il bene, ed è stare a casa di un lebbroso con una donna che la tradizione immagina peccatrice, a sprecare, a fare un atto di lusso. Infatti quegli altri dicono: cavolo, 300 denari buttati via. Il bene sta dalla parte del lusso, dell'esagerazione. E Gesù dice: i poveri li avete sempre con voi, potete fare del bene quando volete, ma non sempre avete me. E questo è un elemento, questo è lo sfondamento, cioè usare il denaro per aiutare i poveri è importante, indispensabile, necessario, umano, ci rende più umani. Ma Dio è più di tutto questo, perché Dio è un'esperienza di lusso e perché ci viene detto beati i poveri. E come voi sapete, questa cosa qua è sempre stato un dramma nel cristianesimo, perché uno dice: perché bisogna aiutare i poveri? Se no, in quanto sono beati, no? Anzi, se sono poveri in questa vita, poi vanno più facilmente in paradiso, no? Cioè, ci sono state varie storie, no? Rispetto all'interpretazione di questa questione. Ma qui si dice una cosa molto semplice: la giustizia e il rispetto, la corrispettività, la fragilità di coloro che incontriamo, stare dalla parte dei fragili è necessario perché siamo umani. E Dio su questo aggiunge il lusso dello spreco. Una delle cose su cui molto le teologhe femministe hanno riflettuto è quel versetto che dice: dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. In realtà questo episodio è abbastanza poco ricordato, e in particolare questo versetto, in memoria di lei, non è proprio presente a tutti. Uno dei più classici libri di teologia femminista si intitola esattamente In memoria di lei, riprendendo questo versetto qua e dicendo com'è andata che abbiamo oscurato questa memoria che il Vangelo di Marco dice con grandissima potenza, però poi non è vera, no? Tutti sappiamo chi era Pietro, tutti sappiamo chi era Paolo, non credo che tutti sanno dell'unzione della donna di Betania, no? Terzo contesto: il male, il bene. Il terzo contesto è: dove stiamo noi in questo racconto? Allora Giuda Iscariote, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirono si rallegrarono, eccetera. Noi siamo posti di fronte alla necessità di reagire di fronte alla fragilità. Di fronte alla fragilità di Dio in Gesù, prima ancora che quella dei poveri, da che parte ci vogliamo mettere? Che cosa facciamo di questa fragilità? In questo contesto, con un po' perché oggi la sto facendo veramente lunga, le due parti del cibo condiviso, che a questo punto diventano il luogo dove si verifica il male o il bene, o dove ci mettiamo noi. Cioè, questi tre contesti prendono movimento nelle due parti del racconto della condivisione del cibo. E le due parti sono fatte così. La prima è questa cosa un po' misteriosa di discepoli che dicono: dove vuoi che andiamo a mangiare la Pasqua? E Gesù che dice: vedrete un uomo con la brocca, eccetera, andate a preparare, e la cosa si realizza, no? Lo dico in modo un po' provocatorio, però per capirci. Questa è un po' la stessa logica dei brani, non so, che in Matteo sono il brano sulla provvidenza, no? Guardate i gigli del campo, cioè ha questo tono misterioso del dire: non vi preoccupate, potete mostrare la vostra fragilità perché ci sarà un luogo dove appoggiarla. Potete avere bisogno di condividere il cibo perché c'è un luogo dove questo si può fare. Dio ha cura dei gigli del campo che non seminano e non mietono, quanto più avrà cura di voi. Ci sarà un posto, c'è un posto dove si può essere fragili, mostrare il proprio bisogno e non essere feriti per questo. Questo luogo è il cuore di Dio e nella storia dunque è l'Eucaristia, dove ognuno di noi può essere il proprio bisogno. Il secondo evento è quello più conosciuto, che abbiamo più presente, Gesù che dice: colui che mangia con me mi tradirà. È interessante perché Marco ci mostra bene quello che poi Paolo ci dirà anche, no? Quando dice che l'Eucaristia che prendiamo può essere benedizione o condanna, no? Ci mostra bene che non è l'atto in sé, no? Che rende migliori o peggiori. Non è che i dodici accettano il corpo di Gesù e invece Giuda no, perché è cattivo, no? Oppure Giuda non ha capito e quindi tradisce, invece gli altri hanno capito. No, Marco si preoccupa di dirci: tutti rimarrete scandalizzati, perché percuoterò il pastore, tutti non capirete. Cioè, non è capire, comprendere, essere d'accordo, no? Ma è esattamente il corrispondere semplicemente a debolezza con debolezza, a fragilità con fragilità, oppure il corrispondere a fragilità con decisione autonoma. Con dire: ok, io ho capito come si possono aggiustare le cose e si deve fare così. Considerare la fragilità come un problema da risolvere e sapere e decidere qual è la strada per risolverlo. Invece quegli altri, Pietro e tutti quegli altri, come dimostra tutto il racconto della passione, eccetera, fino a Pentecoste, capiscono niente lo stesso, sono abbastanza impauriti lo stesso, eccetera, ma corrispondono a fragilità con fragilità. Cioè, per tornare al nostro linguaggio elementare, quello che si tradisce è l'affidamento, la responsorialità, l'irriducibilità del cibo condiviso. Non si tradisce Gesù in sé, no? Ma si tradisce questa struttura fondamentale del nostro dire ogni volta che ci nutriamo che non ci bastiamo da soli, che abbiamo bisogno di altro da noi, dire che questo è in una relazione, in una responsabilità, e dire che questo è qualcosa che richiede le mie scelte ma contemporaneamente le supera, una sua durezza che mi si impone, ha un suo sapore che non posso decidere io. La docilità a questa struttura della vita è il modo di non tradire, e per questo i cristiani, la Chiesa dice ai cristiani che almeno una volta alla settimana dovrebbero celebrare l'Eucaristia, che lo capiscono o no, almeno una volta alla settimana dovrebbero fare questa esperienza di rinnovare la propria fragilità come una fragilità rispettata, affidata, responsoriale e che riconosce il reale. La questione non è credere in Gesù, non credere in Gesù come atto intellettuale, no? Cioè, come dire, sai, i discepoli hanno creduto in Gesù, invece Giuda non ha creduto in Gesù. Non è questa la questione, no? Eppure noi oggi giudichiamo i credenti e non credenti sulla base di questo, no? Ma qui la questione invece è totalmente un'altra. Tutti sono scandalizzati, Giuda come gli altri. Tutti sono infuriati sullo spreco della donna, Giuda come gli altri. Ma alcuni rimangono docili all'interno di un movimento semplice di affidamento della propria fragilità. E invece Giuda dice: ok, adesso ci penso io. Non so se l'effetto, come dire, è quello che io speravo, però, e se lo scenario è chiaro, no? Ma questo è veramente il cuore incandescente di tutta questa faccenda, no? Per questo molte delle discipline spirituali, monastiche, eccetera, eccetera, ad esempio, hanno grande attenzione nel regolare il rapporto con il cibo, il modo in cui si mangia, che cosa si mangia, quanto si mangia, no? Perché esattamente è un esercizio quotidiano. E i nostri, nella tradizione qua cattolica della cultura italiana, ad esempio, quando questo paese, questa cultura era più povera, dunque c'era un senso più sacro del cibo proprio in termini di valore, di potere, l'atteggiamento che si aveva verso il pane era un atteggiamento quasi eucaristico, di rispetto del pane, eccetera. Anche quasi magico per alcuni versi, ma l'idea era proprio che si fa in ogni gesto di cibo un'esperienza eucaristica, no? E che in qualche modo l'eucaristia che ci abbiamo in chiesa è, tra virgolette, semplicemente, dove semplicemente, tra molte virgolette, perché non è semplice affatto, ma è semplicemente lo sfondamento, l'apertura di questo gesto che facciamo più volte al giorno nella nostra vita alla sua relazione originaria, che è la relazione con la fragilità di Dio. E certo, questo non ce lo possiamo dare da soli, no? La dottrina imparata al catechismo della seconda elementare ci dice: ci va lo Spirito Santo, perché quel pane diventa il corpo di Cristo, no? E la preghiera che il sacerdote pronuncia, la pronuncia nella consacrazione, imponendo le mani, che è il gesto antico per mostrare la discesa dello Spirito, no? Perché l'idea è appunto che questo sfondamento rispetto a sopportare la fragilità di Dio senza scappare, è veramente un gesto, un luogo fondamentale, no? Che non ci possiamo dare da soli. Questo è uno dei motivi per cui nel bene e nel male, cioè, non so, si è spesso identificato il cristianesimo con l'andare a messa o no, no? E il dire, e tutte le idiosincrasie che abbiamo rispetto all'andarci o non andarci, l'averne voglia o non avere voglia, nel tono contemporaneo, quotidiano, un po' di messa, non così da grandi ideologie, ma ciascuno di noi sente da qualche parte che quello è un luogo decisivo, dove appunto, e di per sé sempre più abbiamo tutti voglia di scappare, perché sopportare la fragilità di un altro, per di più di Dio, ci sembra veramente un'esperienza. Già in generale non ci va tanto di sopportare la fragilità di nessuno, neanche la nostra, figurati quella degli altri, ma a maggior ragione, no? Basta.